Buon pomeriggio, oggi è l'11 aprile 2023, martedì, e quello che state ascoltando è il podcast diario, la lista con aneddoti e riflessioni di tutto quello che ho visto, letto, fotografato, disegnato, videogiocato nell'ultimo periodo, che poi è sempre l'intervallo di tempo rispetto al podcast diario scorso. Oggi parleremo delle seguenti cose. Ho letto un solo libro che è Vangeli di Sangue del 2015 di Clive Barker e ho visto Hellraiser del 2022, Megan del 2022, Avatar La Via dell'Acqua del 2022, Il Sesto Senso del 1999, Deus La Sfera Nera del 2022 e Il Corsetto dell'Imperatrice del 2022. Praticamente è un podcast diario dedicato al 2022. Allora, ricordiamoci sempre il motivo per cui io faccio questi podcast diari e perché non è che non c'è l'arroganza di dover dire a tutti i costi la mia opinione su tutto ciò che ho visto, letto e tutto quanto, ma è la necessità di farlo. Perché, come spiegai bene all'inizio, quando creai il canale podcast, tra i primi podcast che facevo, è fondamentale. Creare le riflessioni, focalizzare il proprio pensiero su ciò che si legge, si guarda e tutto quanto, perché è l'unico modo, per non essere passivi rispetto davanti alla creatività altrui. Quindi è fondamentale il concetto di creare. Perché per me una persona esiste se crea, e tra le creazioni c'è anche la creazione della riflessione, del proprio pensiero. Quindi, se noi guardassimo, facciamo caso, 1 milione di film, leggessimo 1 miliardo di libri, ma non creassimo un nostro pensiero, non traiamo dall'esperienza delle nostre riflessioni e praticamente non abbiamo ottenuto nulla e siamo stati solo passivi di fronte alla creatività degli altri. Ed è per questo che ho creato questo podcast diario, quindi questo spazio in cui praticamente mi spurgo delle riflessioni e attraverso delle riflessioni di ciò che ho visto, letto, videogiocato, fotografato e via dicendo. Allora, inizio come sempre da ciò che meno frega le persone. E diciamo, è proprio una questione statistica. Io so che uno che ascolta il podcast, diciamo, non penso che sia molto interessato a ciò che ho disegnato fo e fotografato perché non lo potrebbe in quel momento neanche vedere. Ecco perché considero che sia la parte meno interessante, ma non per me. Anzi, per me è proprio il punto, sono praticamente gli aspetti in cui sono io dalla parte del creatore. Allora, per ciò che riguarda i disegni, in quest'ultimo periodo ho realizzato svariati disegni, non tanti, penso rispetto al podcast di radio scorso altri 4 o 5, in cui ho iniziato a, tra le varie cose, anche a utilizzare dei pupazzetti. In cui praticamente le metto in pose, diciamo, abbastanza dinamiche, diciamo, ma inquadrate con degli scorci prospettici, inquadrate dalla macchinetta, dallo smartphone, e poi in base alle foto ottenute creo i miei disegni. Quindi praticamente utilizzo come referenze degli scatti fatti da me a dei pupazzi, non inquadrati con la visuale solita stile cinematografica, no? Ossia davanti, di lato, davanti, ma sempre in scorci prospettici, perché mi sono accorto che realizzare un disegno da zero in determinate prospettive è assai difficile, per non dire proprio complicatissimo. Invece, utilizzando le referenze, alla fine il disegno lo faccio lo stesso, ma ho almeno dei punti di riferimento. E in base a quest'ottica ho realizzato già 3-4 disegni e mi piace come vengono. In più ho fatto un disegno, una sorta di ritratto di Rene, ma andando a me i ritratti non mi vengono, nel senso che non si assomigliano mai. Il disegno finale non assomiglia mai alla persona a cui faccio riferimento. E poi l'ultimo disegno che ho fatto proprio pochi giorni fa, ispirato anche dal libro di Reiser, dal film di Reiser, è una sorta di suora con la faccia da teschio trans che si è evirata il cazzo e lo sta dando, lo tiene in mano e lo sta dando come una sorta di comunione eucaristia ad una tizia inginocchiata davanti a lei, il tutto inquadrato con uno scorcio prospettico che, se non avessi avuto la referenza della fotografia, sarebbe stato impossibile per me da realizzare. Questo per esempio è per ciò che riguarda i disegni. Ho in mente da realizzare altri disegni sempre, fin quando me ne va, sempre con questa sorta, tipo, ripeto, di tecnica prospettica. Molto probabilmente realizzerò disegni dei masters in futuro. Per ciò che riguarda le foto, ho cambiato l'obiettivo dopo un anno che utilizzavo l'obiettivo 18-105 alla reflex. L'ho cambiato, cioè ho rimontato il 35 mm che sarebbe il mio obiettivo principale, quello a cui sono più legato, diciamo l'ottica che meglio mi rappresenta. E grazie al fatto che c'avevo questo, ho scattato una foto al volo, cioè in realtà non era una foto, l'ho scattato una ventina di foto, da cui ne ho tratta una al volo a Irene quando passò per casa un pomeriggio, dato che si era comprata gli occhiali nuovi, giusto per vedere come usciva in foto, e non ho utilizzato nessuna fonte di luce artificiale, perché ormai praticamente le giornate si stanno allungando e il pomeriggio verso le 2 o le 3 nello studio c'è una buona luce, quindi l'ho scattata semplicemente una foto senza né flash né led né niente, semplicemente con la luce pomeridiana che entra dalla cosa. Se la volete vedere, o andate su Facebook e cercate chirurgia grafica, oppure andate su Instagram e cercate chiocciolina ritratti KJ. Poi sta in mille altre parti, però vi ho detto quelle più facili da trovare. Altre foto, ho scattato ieri la foto al libro che avevo finito a leggere, di cui parleremo oggi. È la classica foto da libro, quindi il libro messo, che poi in questo caso è un ebook reader, messo o a destra o a sinistra con un oggetto che gli fa da decorazione dalla parte opposta. Quindi il libro a destra in questo caso è un bel teschio a sinistra. Perché praticamente, perché un teschio non è il solito, ma è uno nuovo che avevo comprato, con cui ci ho fatto pure una foto per i masters, tra l'altro, in cui abbiamo scoperto, anzi non mi ricordo neanche chi, il mio amico Remo, mi ha mostrato praticamente un negozio che sta a Porto d'Ascoli, che vende tutta roba stile Tiger, quindi stile roba cinese, stile Tiger, che costa proprio, che riesce a trovare roba tra 1 euro, 2 euro, massimo 5 euro, siamo andati lì e comprai questa sorta tipo di teschio. Avevo pagato solamente 7 euro in questo caso, quindi la cosa, una delle cose più costose era stato proprio il teschio che ho comprato io, e l'ho utilizzato per farci la foto. Se volete vedere le foto che scatto ai libri, andate su, per esempio, su chiocciolina mentre leggo. Se volete vedere le foto scattate fondamentalmente ai masters, perché era partito per essere un canale di natura morta, ma poi fondamentalmente scatta i masters, andatevi a vedere sempre su Instagram chiocciolina natura stramorta. E vabbè, quindi vi ho parlato di quello che ho fotografato, e quindi vabbè, quindi un ritratto a Irene, una foto ai masters fondamentalmente e una foto ai libri. Il resto sono tutte foto sempre quelle da strada. Purtroppo quest'anno la primavera sta arrivando a singhiozzi. Infatti in questi giorni ha fatto freddo e oggi stesso, cioè, era una sorta di via di mezzo in cui sono rimasto fregato, perché quando sono uscito che faceva freddo, e poi sono rientrato che faceva caldo. Purtroppo, a meno che uno non si porta un vestiario particolare durante la camminata o si veste a cipolla, rimarrà sempre fregato in questo periodo. Questo lo dico perché perché il bel tempo influenza la voglia di scattare le foto all'aperto. Quindi praticamente non c'è bel tempo e c'è, non me ne frega niente di scattare foto all'aperto. Per ciò che riguarda i videogiochi, non ho giocato più a niente. Ieri mi era venuto un momento, un lampo di voglia di rigiocare a un Metal Slug sul emulato del Neo Geo, emulato su 3DS, ma poi l'ho messo dentro al 3DS, ma non l'ho manco acceso. E poi un'altra cosa che mi era venuta in mente, non so perché, mi era venuta voglia di rigiocare, ma non l'ho fatto, l'ho semplicemente preso, ho preso la custodia, si può dire, di giocare a Baldur's Gate Dark Alliance 2 della PlayStation 2 sulla PlayStation 2. Infatti mi sono risceso, io ce l'ho tutti e due, Dark Alliance 1 e Dark Alliance 2, questi giochi sono sullo stile di Diablo, e mi piacevano tanto sulla PlayStation 2 perché era l'unico modo per giocare a un gioco stile Diablo su una console all'epoca. E non so perché mi è venuta voglia di rivederlo, di rivedere come erano le dinamiche, se era effettivamente fatto bene oppure no. Cioè, se l'ho comprato, dato che ai tempi i giochi della PlayStation 2 costavano un bel po', tipo 125.000 lire, una cosa del genere, quindi se l'ho comprato di sicuro era bello, quindi mi fido del mio gusto del passato, solo che non me lo ricordo per niente, e quasi quasi magari anche oggi, dopo che ho fatto il podcast e l'ho pubblicato, do una ripulita alla PlayStation 2, che io ho proprio quella FAT attaccata al tubo catodico, e mi sa che mi ci rifaccio una partita. Bene, proprio se dovessi elencare quelli che ho giocato rispetto al podcast diario scorso, non ho giocato a niente, e manco al podcast diario scorso e neanche a quello precedente. Purtroppo ormai i giochi sono così. Ho letto oggi la notizia che i rumor che sta uscendo la PlayStation 5 Slim e un'eventuale PlayStation 5 Pro, ma sinceramente non me ne frega più un cazzo. Non me ne fregherebbe manco se costasse la metà, cioè proprio non rientra più nella sfera del mio interesse. E vabbè, ed è così. Adesso parliamo, passiamo direttamente ai libri. Allora, ho proprio finito ieri di leggermi Vangeli di Sangue del 2015 di Clive Barker. Allora, tutta la saga degli Hellraiser in realtà nasce da quest'uomo, da questo scrittore, da Clive Barker, e nasce da questo scrittore sia perché è stato lui a scrivere, a inventarsi il mondo, no? Quindi a crearlo con il suo primo racconto o romanzo breve, racconto lungo, romanzo breve, che era, oddio, come cazzo si chiamava? Che era, ve lo dico subito, devo semplicemente ritrovare, vediamo un po' se lo ritrovo, che si chiamava Schiavi dell'Inferno del 1986. Quindi lui scrisse il romanzo. L'anno dopo ci fece anche il primo film. Quindi lui è il padre della saga degli Hellraiser. Dopo di lui la saga è stata, il mito degli Hellraiser è stato aumentato, è stato portato avanti da altri creatori. Quindi c'erano quelli che realizzavano le sceneggiature per i film, e in tutto sono una decina di film, se consideriamo anche l'ultimo, 11. Poi ci sono quelli che ci hanno fatto i fumetti e tutto quanto, quindi la saga si è ampliata grazie a quest'altri. Lui ci ha rimesso mano nel 2015 creando il secondo romanzo, che praticamente è l'ultimo capitolo, cioè praticamente dove pone fine al concetto dei cenobite e degli Hellraiser, ed è quello che ho finito a leggere proprio ieri, Vangeli di Sangue. Allora, diciamo subito che questo romanzo, che su per giù non ho capito bene il numero delle pagine perché l'ho letto in formato digitale e ci ho messo un bel po' di tempo a leggerlo. Amazon dice che quello di carta è costituito solo da 280 pagine, ma di sicuro è un errore perché sarà almeno di 400 pagine. Ci ho messo troppo tempo a leggerlo e poi l'ho letto con una certa intensità, quindi è impossibile che sia così piccolo. Allora, diciamo che la domanda è la solita: mi è piaciuto oppure no? Io dico che nel complesso mi è piaciuto molto di più il primo. Il primo l'ho trovato, quello degli anni 80, l'ho trovato molto più originale dal punto di vista proprio della fantasia, e è come dissi nel podcast in cui ne avevo parlato, mi aveva stupito per il fatto che la storia non era una solita storia classica, quindi per esempio non c'era neanche il buono, c'erano tanti personaggi, ognuno che praticamente agiva secondo il proprio tornaconto, ma non c'era veramente veramente un buono, un protagonista positivo. E mi piaceva tutta l'atmosfera e il fatto stesso che lì nasce il mito degli Hellraiser, l'ho ripetuto un sacco di volte, adesso ve lo spiego meglio. Praticamente nel mondo esistono degli oggetti che sono di diversa tipologia. Neanche mi ricordo più uno scritto tenuto nascosto nella biblioteca del Vaticano, un origami appartenuto al marchese de Sade dentro alla Bastiglia, quando era prigioniero della Bastiglia, e poi tra questi c'era anche una specie di gioco di enigma creato da un francese 4 secoli fa. Un francese esperto nel realizzare uccelli di legno, ed è un Le Marchand, è chiamato anche Cubo Le Marchand, e poi c'ha anche altri titoli, Cubo della disperazione, una cosa del genere. E questo praticamente è un enigma, cioè ha l'aspetto di un cubo, però quando inizi a risolverlo, che poi non sai neanche come si risolve, però te ne accorgi nel momento che inizi a toccarlo, che praticamente vieni permeato da una strana voglia di riuscire ad arrivare a capirci qualcosa. Man mano che tocchi, lo muovi e tutto quanto, che nel romanzo è totalmente nero, lucido e nero, mentre nei film è decorato con delle decorazioni dorate, diciamo. Man mano che lo modifichi, incominci a sei permeato, ripeto, da una sensazione di piacere e frenesia, e inizi a sentire anche una sorta di musichetta. Più ti porti avanti nella risoluzione dell'enigma, più la musichetta cambia, diventa sempre più incalzante, fino a quando stai verso la conclusione e inizi a sentire il suono delle campane. Così è stato descritto nel romanzo. Praticamente, questo enigma cosa servirebbe? C'è la leggenda che se tu riesci a risolvere l'enigma, arriveranno una sorta tipo di angeli o demoni, delle creature soprannaturali che ti faranno provare piaceri indescrivibili, mai provati prima dall'essere umano. Quindi la gente che è attratta, che va alla ricerca di questo marchingegno, è perché è spinta da questa diceria ed è spinta quindi a ottenere, provare queste sensazioni supreme. La fregatura dove sta? Che in realtà questo senso di piacere è di tipo sadico-masochistico, basato sul dolore, perché è un'interpretazione quindi deviata da parte di questi angeli o demoni, che in realtà non sono né angeli né demoni, si scoprirà poi con quest'altro romanzo. Ma sono tipo degli esseri malefici che vivono all'inferno, che hanno lo scopo di andare a recuperare l'anima di chi li ha invocati, e si invocano risolvendo questo enigma. Quindi chi risolve l'enigma in realtà non sa quello che sta facendo. Se lo sapesse, smetterebbe, perché una volta evocati, questi non fanno altro che, vengono chiamati anche supplizianti, che praticamente non fanno altro che torturarti. Non è che ti torturano e sì, semplicemente in modo tale che tu nel giro di pochi secondi muori e tutto finisce là. No, forse utilizzando anche la magia, praticamente ti mantengono in vita per molto molto tempo, se non in eterno, mentre ti stanno torturando, mentre ti scarnificano la carne, mentre ti ficcano pezzi di metallo nel corpo, ti tolgono i denti, ti accecano e tutto quanto, ti mantengono in vita. Quindi quello che per loro quello sarebbe il piacere, per te è stato l'inganno con cui li hai evocati. E questo è stato creato sin dal primo libro, poi ripeto è stato portato avanti con i vari film, con i vari fumetti e via dicendo. In quest'ultimo libro, quello che ho letto io, si conclude la faccenda. Allora, diciamo che mi ha stupito. Allora, diciamo che non è costante dal punto di vista della qualità. Inizia alla grande. Quando io ho iniziato a leggere, ho detto: ah, cazzo, mi sto leggendo un libro che mi gusta tantissimo, perché i primi capitoli sono molto interessanti e sono scritti bene. Poi non so che cosa succede. Sembra come se la fantasia dell'autore inizia ad avere degli alti e bassi. Cioè, dopo aver raggiunto dei il culmine in alcuni punti, ricade nel banale, tanto da rovinare tutta la storia con delle scelte veramente discutibili. Allora, dopo un bel inizio che ve lo posso pure raccontare, praticamente sulla Terra, è abitato nel presente, sulla Terra i vari stregoni, perché esistono nel mondo dei Racer, tra gli esseri umani sono quelli dediti all'occultismo, che conoscono, che hanno dei cimeli, degli oggetti, dei libri, con cui praticamente ognuno di loro ha portato un certo grado di magia nella loro vita, e che riescono ad avere successo e tutto quanto grazie a degli incantesimi o alla conoscenza di determinate cose nascoste, arcaiche. Però tutti questi esseri, tutte queste persone sono state decimate, sono state ammazzate un po' alla volta dal leader dei Cenobiti, che sarebbe Pinhead. Quando praticamente rimangono in pochissimi, quando rimangono, mi sembra, 3-4 persone, non sanno più che cosa fare, perché sono sicuri al 100% che Pinhead arriverà anche da loro per torturarli e ammazzarli e fregarsi tutti i loro cimeli e i loro segreti. Allora evocano, fanno risuscitare uno di loro che era già stato ucciso da Pinhead, perché gli consiglio, perché era uno di quelli più affidabili dal punto di vista strategico. Quando questo viene risuscitato, gli dice innanzitutto: che cosa cazzo mi avete risuscitato a fare, che di sicuro al 100% Pinhead tornerà, ci beccherai e mi riammazzerà un'altra volta torturandomi un'altra volta. Purtroppo le cose che potevamo fare per salvarci da Pinhead era, quando ancora eravamo in tanti, allearci tra di noi e cercare di combatterlo. Purtroppo noi siamo avidi, ognuno ha cercato di salvare se stesso e ormai siamo fottuti. E infatti, mentre lui sta spiegando queste cose a quei 4-5 maghi che l'avevano evocato, arriva di nuovo Pinhead. Arriva Pinhead e li rimassacra tutti, tranne uno che lo utilizza come cane personale. Quella è la parte più bella di tutto il romanzo, secondo me. Poi c'è anche altri punti alti durante la storia, ma sono brevi e sono isolati. E questa, diciamo, è la parte migliore. Si capisce, ma durante la lettura si capisce che sto Pinhead, quindi quello che veniva considerato tipo il leader dei Cenobiti, di questi esseri che, ripeto, vengono evocati e poi ti torturano e ti portano all'inferno, questo praticamente ha iniziato per conto suo, quindi non basandosi sulla missione di tutti, che non si capisce chi l'ha creata questa missione, l'architetto, questo rimane un mistero. Lui inizia di sua libera iniziativa ad arrivare sulla Terra senza che nessuno lo evochi per uccidere questi maghi con lo scopo di rubare loro la conoscenza magica, come se praticamente questo essere demoniaco non avesse a disposizione diciamo il lato magico che ce l'hanno però gli esseri umani. Quindi lui è attratto da quella conoscenza, arriva di sua libera iniziativa senza che nessuno lo evoca, è qui che c'è la parte originale della storia, della saga, uccide questi maghi, questi stregoni, e si impossessa dei loro cimeli, dei loro segreti. Il suo scopo qual è? Una volta diventato potentissimo, perché affiancando quindi la magia a quelli che normalmente sono i suoi normali poteri, il suo intento è praticamente distruggere tutti gli altri, tutto l'ordine dei Cenobiti, fino ad arrivare ad uno scopo ancora più alto, che è quello di mettere in difficoltà l'intero inferno, uccidere più demoni possibili in modo da togliersi questa sorta di ostacolo. Perché poi lui, una volta che viene scoperto agire per conto suo, all'inferno viene considerato una sorta tipo di nemico, viene, diciamo, tra virgolette, licenziato dal suo ruolo di Cenobita e scacciato. Lui praticamente invece inizia una sua guerra personale proprio contro quest'altri demoni dell'inferno e li fa fuori, ponendosi come principale obiettivo riuscire a rintracciare Satana lui sa dov'è, che praticamente secondo le sue informazioni si era isolato, si era ritirato in un grosso palazzo ai confini dell'inferno. Il suo scopo è raggiungerlo, porgli delle domande e mettersi al suo servizio direttamente. E poi lo raggiungerà e via dicendo, poi ci saranno vari colpi di scena. Però il problema qual è di questa storia? Che fin quando tutta la faccenda dei Cenobiti rimaneva una cosa oscura e misteriosa, a noi lettori o anche a noi spettatori dei film piaceva, perché fin quando una cosa è mantenuta misteriosa, volutamente nascosta, col detto non detto, in modo tale da lasciare lo spettatore, al lettore, il compito di ipotizzare tutto quello che c'era dietro, questi esseri e tutto quanto, la cosa si manteneva ad un certo livello. Nel momento stesso che Clive Barker crea in questo mondo e descrive l'inferno, tutto diventa banale. L'inferno di Clive Barker, come lo rappresenta lui, è una sorta tipo di città medievale in cui gli esseri che la vivono, la popolano, vivono analogamente agli esseri umani. Quindi proprio con i negozi in cui tu ti vai a comprare la carne con i soldi e tutto quanto. E chi sono gli abitanti dell'inferno? Sono i dannati e i demoni e gli ibridi tra questi due. Poi c'è la casta di quelli dei Cenobiti, ma che agisce, su questo non viene mai spiegato il motivo per cui agiscono in quel modo, cioè aspettano che gli esseri umani li evocano per andarseli a prendere e torturarli. E poi ci sono gli ordini superiori, quindi come se fosse una città degli esseri umani normali, quindi c'è, come in una città normale c'è il sindaco o comunque la politica con i governanti a più livelli, così sta all'inferno. E raccontarlo in questo modo lo banalizza così tanto da renderlo come una sorta, cioè non mi è piaciuto proprio l'atmosfera che ha creato. Ovviamente in questo libro, al contrario del primo, c'è inserito i buoni. Chi sono i buoni? Sono un gruppo di persone capitanate da Harry Damour. Chi cazzo è Harry Damour? È un personaggio che Clive Barker ha creato, il cosiddetto indagatore dell'incubo, tipo Dylan Dog, detective dell'occulto, che lui aveva creato in altri romanzi, in altri racconti, in altri libri. E quindi praticamente lo ha introdotto nel mondo degli Hellraiser. Questo personaggio compare anche in determinati film, che non c'entrano niente con Hellraiser, però sempre di Clive Barker. E uno di questi l'avevo visto pure io anche un sacco di volte, perché mio fratello ce l'aveva in DVD, ed è Il Signore delle Illusioni. Credo che sia un film della decade degli anni 90, ma non mi ricordo bene. Interpretato da Scott Bakula, che è quello di Quantum Leap o di Star Trek Enterprise, no? Per chi lo conoscesse. Praticamente, una genialata, possiamo proprio, se la vogliamo chiamare così, sta nel fatto che il protagonista di Vangeli di Sangue è quest'altro personaggio che lui ha utilizzato in altri romanzi, sempre creati da lui. Questo personaggio aveva la caratteristica di essere, non è uno che ha i superpoteri, era un ex poliziotto che poi si era messo privatamente a fare il detective, aveva aperto un'agenzia di investigazione e poi, avendo a che fare sempre più spesso con il paranormale, si era circondato di amicizie di un certo livello. Per esempio c'era il tizio che faceva i tatuaggi magici, e lui praticamente si era ricoperto il corpo con dei tatuaggi magici che avevano la caratteristica che quando si trovava in pericolo a causa di qualche entità paranormale gli creavano tipo dolore e lo avvertivano, come per esempio è il medaglione di Geralt di Rivia in The Witcher, una cosa del genere. In più ha l'amica che è una vecchietta negra e cieca, che praticamente è in grado di parlare e vedere i morti, che gli dà i consigli. Quindi in questo romanzo lui inizia, che già non so quanti anni dovrebbe avere, suppongo una quarantina, E praticamente inizia che lui, mentre investiga per dei cazzi suoi, si ritrova per le mani il cubo di Eraser, di Le Marchand, sa di cosa si tratta, sa che non deve assolutamente aprirlo, però gli basta toccarlo leggermente che scopre la novità, ossia che il cubo di Le Marchand si risolve in automatico da solo, non è più come una volta, si risolve in automatico da solo e compare Pinhead e quest'altro stregone che lui aveva utilizzato come schiavo. Quindi praticamente adesso Pinhead è in grado di raggiungere la Terra, la nostra dimensione, senza che nessuno lo evochi, si evoca da solo. Poi succedono dei fatti in cui Pinhead praticamente rapisce questa vecchia negra cieca e il protagonista Harry Lamour, insieme agli altri suoi amici, decidono di seguirlo all'inferno per recuperarla. Diciamo che la storia non è, cioè, ripeto, siccome che è molto esplicita nella descrizione di qualcosa che doveva essere, che sarebbe stato più bello ed evocativo mantenere nascosto, ossia l'inferno, la casa in cui vive Pinhead, tutto praticamente si banalizza e sta cosa non mi è piaciuta. In più, tutti i dialoghi di sto cazzo di romanzo sono veramente banali e brutti. Mi sembrano i dialoghi dei comics americani degli anni 70 e 80, tutte frasi veramente stupide che, se utilizzate in un eventuale film, sembrerebbero veramente le frasi di un telefilm Hercules o Xena, cioè le frasi, i dialoghi dei personaggi non sono all'altezza del resto della descrizione della vicenda, e la stessa descrizione della vicenda ha degli alti e bassi mostruosi. Pure il finale è troppo ridicolo e troppo, non lo so, non saprei proprio definirlo. Mi ha deluso, diciamo, mi ha abbastanza deluso. Mi ha deluso perché mi aspettavo da lui, da Clive Barker, qualcosa all'altezza del libro precedente. Poi, considerando che questo doveva essere il capitolo finale, mi aspettavo qualcosa di veramente bello. E poi un'altra cosa che non ho capito: molti personaggi agiscono in un modo senza una vera e propria logica, senza come se lo scrittore avesse avuto voglia di stupirti, ma non creando una successione di cause ed eventi per portarti a quel punto, ma giusto per creare il fatto in sé. Vi faccio un esempio, no? C'è tutto questo mega scontro tra Pinhead e Satana, perché alla fine si pigliano a botte tutto quanto, Pinhead perde, e invece di ucciderlo lì, ucciso da Satana, riesce a sopravvivere, tutto mezzo martoriato, ad allontanarsi. Poi che fa sto Pinhead mentre si allontana? In teoria ormai tutti i suoi piani sono finiti, sono terminati male, sta praticamente quasi morendo, ma non so per quale motivo va da quella che ha avuto prigioniero e ha la portata di mano per ore e ore, se non giorni, e la stupra. Cioè, praticamente lui stupra una vecchia negra cieca senza nessun motivo. Per quale motivo, quando praticamente ormai tutti i suoi obiettivi, tutte le sue cose che si era preposto sono andate a scatafascio, perché lui voleva diventare all'inizio tipo il braccio destro di Satana, poi vedendolo che era mezzo morto decide di combatterlo, farlo fuori e diventare lui il re dell'inferno. Quindi, per esempio, già tutte queste motivazioni sono abbastanza ridicole, diciamo. Poi, una volta che ha perso, morirà di lì a poche ore, e non so perché dovrebbe consumare la sua energia vitale, che poi tra l'altro era pure trasfigurato, quindi il suo corpo non era, cioè, secondo me non doveva avere neanche più le forze per pensarle, una cosa di questo tipo. Non so perché violenta la vecchia negra e cieca, facendo incazzare quell'altro, il protagonista Harry Damour, ma non è che lo fa incazzare e poi c'è la vendetta, perché poi Pinhead morirà da solo in un attimo, cioè morirà a causa della fine dell'inferno. Cioè, non mi è piaciuto proprio Le cose, la sequenza delle cose come sono state raccontate sembrano tutte svincolate tra di loro, delle vicende che proprio non hanno, ripeto, la causa-effetto. Cioè, come ci insegnò ai tempi Hitchcock, no? Se in un film c'è una scena che non capisci, c'ha sempre comunque senso. Se vieni inquadrato per qualche secondo un cassetto, di sicuro prima della fine del film quel cassetto dovrà essere aperto. Se vieni inquadrato per qualche secondo una pistola nascosta sotto un libro, di sicuro quella pistola verrà presa da qualcuno. No, questo è proprio il concetto, perché altrimenti non sprechi minutaggio. Stessa cosa dovrebbe esistere anche con i libri. Se tu stai raccontando una storia, per quale motivo dovresti sprecare delle pagine del libro per parlarmi di una cosa che è fine a se stessa? Beh, questo libro è pieno di sta roba, di cose che non hanno senso nella trama generale, nell'economia generale della storia. Vabbè, quindi diciamo che non mi è piaciuto. Ho letto, cioè, non è il libro più brutto che ho letto quest'anno, cioè, rispetto a quell'altro, come si chiama? Inverso, questo è stato 300 volte meglio, perché almeno qua capivi quello che stavi leggendo. Però devo dire che mi ha notevolmente deluso. Adesso che abbiamo parlato di quello che ho letto, ci andiamo a parlare di quello che ho visto. Mi faccio una bevuta d'acqua. Ah, allora. In teoria, considerando il fatto che il podcast diario scorso non è che l'ho fatto tanto tempo fa, quindi non è che si è accumulata tutta questa roba. Quindi forse questo podcast riesco a farlo rientrare entro l'ora e mezza, ma vediamo. Allora, parliamo dei film. Mi sono visto, guarda un po', Hellraiser, ma non il primo, ma l'ultimo, l'undicesimo, quello che si chiama semplicemente Hellraiser del 2022, che molti lo chiamano, lo considerano un remake, ma non c'entra un cazzo, non capisco perché usano le parole a caso, non è un remake, al massimo lo si può considerare un reboot. Se fosse stato un remake doveva basarsi sulla medesima sceneggiatura o comunque sulla medesima fonte originaria, ossia il primo libro, ma non c'entra niente la storia. Quindi è un reboot. È un reboot perché? Perché compare Pinhead, compaiono altri cenobiti, ma non sono quelli per cui siamo stati abituati a vederli nei fumetti, nei libri e nei film precedenti. Questi hanno, su per giù, la stessa forma, ma hanno un aspetto più femminile. Infatti lo stesso Pinhead qui è una femmina, che poi non so perché è interpretata da una trans. Non ho capito la necessità di dover andare a prendere una trans per farla interpretare questa nuova versione di Pinhead. Però, vabbè, non si capisce. Forse perché per creare una voce strana, non lo so, prendendo la alteri con il computer la voce, quindi non è che c'era tutta questo senso. Allora, parliamo di questo film. Parliamo dei pregi di questo film. Perché ha un unico pregio, quindi è meglio inquadrarlo subito. Per me il pregio è il make-up dei cenobiti. Hanno puntato di più sul make-up che sugli effetti speciali digitali, anche se ci sono, ovviamente. Dato che i cenobiti, non so se è capito, questi cenobiti sono una sorta tipo di demoni, e l'aspetto non è coerente tra di loro, hanno sempre l'aspetto di persone che sono a loro volta state torturate in qualche modo, che comunque provano piacere con il dolore, quindi quando li vediamo, sono sempre menomati o con delle scarnificazioni sul corpo, con dei pezzi scoiati del corpo, con i vestiti che sono di pelle cuciti sopra la loro pelle, con dei pezzettini di metallo come posso dire, martellati sul loro corpo, ficcati nel loro corpo. Quindi, per esempio, il leader Pinhead si chiama così perché ha la faccia senza capelli piena di chiodi conficcati nel cranio e pure sulla faccia. Quindi loro praticamente hanno questo aspetto super disagiato e malato perché sono amanti del dolore, proprio sono proprio l'apice del sadomasochismo. E siccome che ce ne sono diversi, è sempre difficile inventarsi nuovi aspetti, nuovi cenobiti. Quindi, vedendo come si sono impegnati per creare questi, diciamo, tutti belli con il make-up, tutte cose particolari, che poi tra l'altro è pure il 90% va pure sprecato, perché se io mi sono andato a cercare su internet i bozzetti o anche per esempio il making of di quando loro vengono truccati, praticamente nel film, siccome che il film è scuro, questi compaiono sempre di notte con la luce bluastra e tutto quanto, il 90% di tutti i dettagli che hanno sul corpo non si vede. Quindi questo è un po' un peccato. E questa è la parte più bella. Quindi la parte più bella è la parte... Non la posso considerare la fotografia in generale, perché è proprio il make-up di questi. Perché la fotografia non è niente di che. Escludendo quindi questa cosa, quindi il make-up, questi tizi demoniaci, tutti particolari che gusta vederli perché ti provocano un senso di disagio incredibile, tutto il resto fa schifo. Quindi praticamente non è che i film di Eraser siano chissà che bellezza. Credo che il migliore dei film di Eraser, da una scala da 1 a 10, abbia raggiunto te il 6,5-7, se proprio volessi dare un voto complessivo. Per me, per esempio, a me piace il primo, e poi me ne piace uno in mezzo che non mi ricordo manco come si chiama, quello con l'architetto, è il Seeker, una cosa del genere, ma non manco me lo ricordo più. Ma non è che in generale sono film di fascia alta, sono sempre film di serie C praticamente. Però questo film, essendo il reboot ed essendo il più moderno del 2022, quello precedente mi sembra che era di 10 anni prima, no? Almeno mi aspettavo qualcosa di meglio, invece pecca sotto molti punti di vista, tra cui quello tra i più importanti, la sceneggiatura, che è una storia veramente... che non ti prende per niente, ma soprattutto la recitazione della maggior parte degli attori in gioco. Quindi ti sa di sprecato tutto questi make-up, questi personaggi, questo studio dietro, queste figure demoniache, quando tutto va a puttane a causa della recitazione di molti dei personaggi, non tutti, per esempio la protagonista recita un po' meglio, ma quelli di contorno fanno schifo, e poi la sceneggiatura generale che fa schifo proprio. Quindi per esempio c'è questo appartamento in cui il nucleo familiare è costituito da sorella tossica, che sarebbe la protagonista, il fratello frocio che vive là dentro con il fidanzato, più un'altra coinquilina che è una femmina. Litigano di continuo i due fratelli, fratello e sorella, perché il fratello ci tiene a lei, però nel senso è sempre preoccupato per lei, gli dà dei consigli e tutto quanto, mentre quella fa sempre una marea di cazzate, quindi rientra tardi di notte, mette in come posso dire, sempre in cioè crea preoccupazione al fratello, fino a quando a causa di una litigata viene cacciata di casa. Poi mi sembra che il fidanzato di lei la convince a fare un furto in un magazzino dove trovano praticamente una cassaforte, la aprono e dentro c'è il famoso cubo di Le Marchand. Poi lei, quando viene cacciata di casa dal fratello, o comunque se ne va da sola, ma non mi ricordo beh, poi viene il fratello, si sente in colpa, la va a cercare, la trova mentre lei sta aprendo questo cubo. Poi, come sappiamo dalla saga, quando ormai ve l'ho detto, no? Quando apri il cubo arrivano i demoni, e praticamente i demoni arrivano e si pigliano il fratello, e lui e lei con tutti gli altri partono alla sua ricerca, perché fanno investigano su da dove era uscito sto cubo, sul vecchio proprietario, rintracciano il palazzo che quello vive in mezzo alla campagna, in mezzo a nulla, e vanno a cercare questo ragazzo e suo fratello lì. Arrivano lì, tutte cose strane, il palazzo è circondato da un particolare tipo di muro antidemone, tutta una marea di cazzate. La novità rispetto alla saga normale, da quello che mi ricordo io, è che qui il cubo è totalmente fatto al computer, cioè è fatto, mentre si risolve e cambia forma, è fatto tutto in digitale. E poi una volta diciamo, non cambia la forma in una sola volta, ad esempio arriva dall'inizio a quando si conclude, ma raggiunge forme diverse. Ad ogni forma corrisponde uno stadio diverso, e ogni volta che si raggiunge il nuovo stadio esce da una sorta di pungiglione, da sto cazzo di affare, che se colpisce qualcuno, generalmente colpisce quello che ce l'ha in mano, e lui il tizio diventerà la vittima sacrificale. Quindi mentre nel cubo originale il cubo è o chiuso a forma di cubo, o man mano che lo apri arrivi alla conclusione, evochi i demoni. Qua praticamente i demoni vengono evocati ogni volta che il cubo passa da una forma all'altra, tira fuori un bugiglione, se ti colpisce evocano i demoni che ti ammazzano. Infatti c'è una scena senza senso in cui uno di loro, non mi ricordo chi, se era la femmina o un altro, quando si forma il pungiglione, loro utilizzano questa specie di oggetto col pungiglione per colpire un altro cenobita, e gli altri cenobiti uccidono il loro collega, perché è risultato essere lui quello, la vittima sacrificale, in quanto ferita dal pungiglione di sto coso, che mi sembra una cazzata incredibile. E ogni stadio di trasformazione si raggiunge ha un certo significato che mo non mi ricordo, fino ad arrivare all'ultimo stadio in cui c'è la sorpresa suprema, la ricompensa suprema, che poi da quello che ho capito la ricompensa suprema sarebbe che il tizio stesso che ci è arrivato facendo diversi sacrifici prima diventa a sua volta un cenobita, una cazzata del genere, ma è tutto fatto male, ma soprattutto non riesce ad entusiasmarti più di tanto, cioè almeno a me non mi entusiasmate più di tanto. Ci sono delle scene che, se prese da sole, sono pure evocative e gustose da vedere, ma all'interno della storia, la storia stessa, no, a me non mi è piaciuta per niente, e poi l'ho trovata pure troppo lenta dal punto di vista della regia. Ci sono un sacco di scene che non si... Cioè, avete presente quando vedete un film dell'orrore e vi domandate, ma perché i tizi, invece di correre e scappare veloci, camminano lentamente e rimangono in quella zona? A livello di regia è chiaro, perché tu, più i tizi rimangono in una certa location e meno le location hai devi consumare, no? Però qui è veramente esagerato. Ci sono delle scene in cui un tizio rimane inciampato e cade per terra e non si rialza mai, che tu dici, ma cazzo, ma ti vuoi alzare, ti vuoi muovere? Invece tutto è lento. Cioè, io praticamente con un altro tipo di montaggio avrei tolto minimo mezz'ora di film, però in quel caso sarebbe diventato di un'ora, perché poi questo è pure corto. Comunque, in generale, se non si era capito, non è che mi è piaciuto più di tanto. Il regista è David Bruckner, mentre gli sceneggiatori sono Luke Piotrowski e Ben Collins. Se questo è un reboot, dal mio punto di vista dubito fortemente che prosegua in questa direzione, anche perché tenete presente che gli ultimi tre Razer, quindi ormai sono almeno gli ultimi tre Razer saranno usciti in una decina d'anni, no? Non l'hanno manco doppiati mai in italiano. Questo qui io l'ho dovuto vedere con i sottotitoli in italiano, ecco perché non mi ricordo bene determinate parti, perché a me non piace vedermi la roba con i sottotitoli. Non mi piace perché un po' ti perdi il gusto di vedere le scene, perché devi stare a leggere, e poi non è una cosa che proprio non mi piace. Preferisco a volte un doppiaggio di merda piuttosto che sta a leggere righe e righe di roba che poi non hanno nessun significato logico comunque. E vabbè. Un altro film che mi sono visto del 2022, come vi avevo detto all'inizio, è Megan, che si può considerare un film dell'orrore, ma sinceramente io lo considererei più un film di fantascienza spicciolo. Questo film, per chi sta su Facebook, su Instagram, su YouTube, ormai io credo che, siccome che ci hanno speso un sacco di soldi in marketing, praticamente basta che nei mesi e mesi prima dell'uscita vi vedevate per esempio il trailer, o stando su Instagram, Facebook, tutto quanto, le miliardi di pubblicità che mettevano ovunque, che praticamente riuscivate a capire l'intera trama 6 mesi prima della sua uscita. perché la trama è banalissima, vista un miliardo di volte in mille versioni tra fumetti, romanzi, cartoni animati e tutto quanto. Quindi diciamo, in teoria è il classico film che io avrei potuto tranquillamente evitare di vedere. Però siccome che mio fratello me l'aveva consigliato e scordandomi la regola aurea che praticamente non bisogna mai seguire i consigli di mio fratello che proprio ha gusti opposti ai miei, alla fine ho deciso di vedermelo insieme a Irene. Allora, il film non è niente di che e non ha nessun pregio di nessun tipo tranne uno. C'è una scena all'interno del film in cui parte una musichetta che mi piaceva, che ho dovuto fare una ricerca per capire di che cazzo era quella musica, quella sorta di canzone. Ho scoperto che era di una band, solo che mo non me la so segnata, di una band, anzi forse ve lo posso dire, una band che si chiama i The Scat Bros degli anni 70, e quel pezzo che si è sentito per qualche secondo mi aveva intrippato così tanto che mi sono andato a procurare i CD di questi, anche perché questa band praticamente è durata praticamente due CD, hanno fatto solo due CD, il secondo mi sembra che lo pubblicarono solamente in Australia. Mi sono andato a cercare questo, e quindi quello è l'unico lato positivo, è la colonna sonora, ma neanche la posso considerare colonna sonora perché è solo quel pezzo, quella singola canzone. Per il resto la trama ve la posso pure descrivere, ma l'abbiamo sentito un miliardo di volte. Praticamente c'è l'improbabile ragazza, donna single, senza né fidanzate né niente, bella ma ingegnere informatico o di che altro, della cybertronico, che sta praticamente lavorando per un'industria di giocattoli e sta creando una sorta di robot giocattolo. Sua sorella, che invece ha una famiglia normale, quindi c'ha il marito, la figlia, tutta felice e contenta, a causa di un incidente stradale, mi sembra un incidente stradale, va addosso una cosa in mezzo alla neve, praticamente muoiono tutti tranne che la bambina, ossia la nipote dell'ingegnere, della scienziata, e lei praticamente decide di adottarla, quindi la vuole, la fa crescere lei, però la ragazzina è apatica, vabbè, gli sono morti i genitori in un incidente, quindi la possiamo capire, e la protagonista, se per protagonista intendiamo questa sorta di giocattolaia, questa ingegnere che crea giocattoli sofisticati, decide di prendere due piccioni con una fava e testare il suo ultimo e più sofisticato giocattolo, che è una sorta di robot a forma di bambola, testarlo e contemporaneamente testarlo con la nipote, in modo tale che contemporaneamente riuscire a testare quello che gli serve per la presentazione mondiale nella sua azienda e tutto quanto, e contemporaneamente utilizzarlo per far compagnia alla nipote, quindi invece di essere lei a far compagnia alla nipote tutto quanto, gli regala praticamente, cioè gli affida questo giocattolo sofisticato. Come poi ce lo possiamo immaginare, le cose andranno storte perché questo giocattolo è più sofisticato di quello che ci si immagina, quindi come l'abbiamo visto un miliardo di volte, il suo cervello elettronico evolve fino ad arrivare a un punto in cui pur di mantenersi in vita, diciamo, e tra virgolette proteggere la ragazzina a cui viene affidata, inizia addirittura ad uccidere sempre con motivazioni idiote e stupide, e quindi lì entra in gioco l'argomento per cui questo film viene considerato horror, ma è così blando, anche le uccisioni sono così, che non so niente di che, cioè praticamente sono più inquietanti quelle in Terminator, per farvi capire, rispetto a questa che praticamente non... Io per me è un normale film di fantascienza con tinte horror, ma di livello basso, con il finale che è veramente brutto. Considerate che l'attrice, la ragazzina che compare in questo film, non quella che interpreta la bambola, quell'altra ha vinto pure un premio come peggiore attrice, per farvi capire, con un finale brutto in cui la bambina di colpo per difendere sua zia riesce a uccidere questo robot, utilizzando un altro prototipo della zia che aveva realizzato mentre stava nel periodo del college. Ma tutto è così patetico e brutto, e sa tutto di così già visto, e tutto procede proprio con le tappe che tu ti aspetti, senza niente, senza nessuna stupore, senza nessuna sorpresa, che praticamente ti domandi: ma come cazzo gli è venuto in mente a questi di dare così tante informazioni prima dell'uscita del film? Cioè, praticamente basta, vi ripeto, basta che vi guardate il trailer che voi già conoscete tutti il film. E vabbè, però diciamo, vabbè, un film che ci siamo visti io e Irene, niente di che, ma vabbè. Un altro film che mi sono visto è Avatar, la via dell'acqua, del 2022, di James Cameron, come regista e in parte come sceneggiatore, perché poi come sceneggiatore ha lavorato insieme anche a Rick Jaffa e Amanda Silver. Allora, questo è un film che non avevo nessuna voglia di vedere, perché non mi incuriosiva per niente, cioè proprio non me ne fregava un cazzo. Per farvi capire, persino il film più brutto della Marvel ti crea sempre quel minimo di curiosità che tu sei spinto quasi a vederlo per vedere come si hanno rappresentato quel costume o quella situazione che hai letto nei fumetti anni prima. Questo invece non me ne fregava assolutamente un cazzo, però non potevo non vederlo, perché in fin dei conti ha vinto, cioè è entrato tra i film con il maggior incasso nella storia del cinema, al terzo posto. Al primo posto c'è Avatar 1, al secondo posto c'è Avengers Endgame e al terzo posto c'è quindi come fai a non vedere un film che ha incassato così tanto? Deve esserci una motivazione per cui è incassato così tanto, e quella motivazione la vuoi vedere, la vuoi scoprire, ma il film in sé non me ne fregava un cazzo, perché quando uscì il primo Avatar, non mi ricordo manco più, io lo andai a vedere al cinema, ma lì c'era la novità del 3D, quindi era la mia prima esperienza col 3D, e poi ce ne sono state pochissime altre. Però ero curioso di vedere sto cazzo di film in 3D con gli occhiali polarizzati e tutto quanto. Quindi il primo film pure non mi interessava dal punto di vista della storia, mi interessava sul lato tecnico. In questo caso non l'ho visto al cinema, quindi non so come si è evoluto il lato tecnico con gli occhiali 3D. Però ormai l'effetto sorpresa dato dal primo manco c'era, e quindi in realtà l'ho visto, capito, quindi senza un minimo di aspettativa, in maniera blanda. Io questo film non sarei andato manco a vederlo, neanche se mi avessero dato i biglietti gratis e mi avessero creato un cinema sotto casa. Cioè, se uno mi diceva: guarda, ci puoi andare in pantofole, ci stai solo tu ed è gratis, io non ci sarei andato. Il costo per cui io ho pagato per vedere questo film è stato solo sotto forma di 3 ore e mezza della mia vita, che per me quel costo è superiore a quelli che hanno pagato il biglietto per andarlo a vedere al cinema, con la voglia di vederlo. Invece la mia non voglia di vederlo mi è costata 3 ore e mezzo della mia esistenza, ed è basta e avanza. La riflessione che facevo mentre stavo vedendo il film è una riflessione pure questa banale, nel senso che le domande che mi ponevo vedendo il film avevano subito la risposta, che era ancora più banale e ovvia della domanda stessa, cioè: ma questo film che cazzo l'hanno fatto a fare? Che serve un film del genere? E la risposta ovvia, simultanea, è: ovviamente serve per guadagnare soldi. Se ha incassato così tanto che è entrato nella classifica dei migliori film, dei film con più incassi nella storia, significa che ha svolto il suo ruolo, perché l'unico ruolo che ha un film del genere è incassare e guadagnare soldi. Ci ha fatto lavorare una marea di persone, e quindi sono persone che hanno lavorato, quindi ognuna ha la sua famiglia e tutto quanto, quindi le persone felici dietro a questo film sono state tantissime. Ma riduciamo il senso di un film non più nel voler creare qualcosa di che ti fa sognare o qualcosa di artistico o di creativo, tutto quanto, ma lo riduciamo alla semplice motivazione dei soldi. Cioè, per me, se non ci fosse stato dietro il concetto dei soldi, io un film del genere non riuscirei a capire a cosa cazzo servirebbe. E vi dico subito una cosa. Io pensavo che questo film fosse il secondo di una trilogia. Ho scoperto che questa non è neanche una trilogia. In tutto saranno 5. Questo è il secondo di 5. Cioè, è impensabile per me. Ma poi perché mi veniva l'idea... Io ho visto una marea di film di merda, tipo anche il film di Razer Remake è un film di merda, quindi uno potrebbe farsi anche lì la domanda, ma quel film a che serve, che l'hanno fatto a fare? Perché lì non nasce la domanda? Perché è un film con un budget e un livello di sacrifici per farlo normale, quindi è normale, rientra nella norma dei film. Quindi anche se un film è brutto, però uno ci prova a farlo. In questo caso, i sacrifici, i soldi che sono girati attorno a questo film sono stati elevatissimi. Sono stati tutti riguadagnati alla grande, perché ha incassato tantissimo. Ma non sono tutto lo sforzo creativo, artistico, della sceneggiatura, della recitazione, tutto quanto, non è all'altezza del risultato. Ha un budget compreso tra 350 e 460 milioni. Ma si può creare un film con un budget di questo tipo? Praticamente potevano creare 20 film di fantascienza e farli bene. Invece hanno creato quest'unico grande mega film con un budget elevatissimo che sì, ha fatto guadagnare 2,3 miliardi. Ma li ha guadagnati solo perché... Non lo so, perché se le persone fossero state come me, sarebbe andato completamente in bancarotta, perché io non mi viene proprio voglia di vedere un film del genere. Io non capisco chi cazzo è andato al cinema per vedersi un film del genere se neanche ha dalla sua qualche tecnologia innovativa particolare. Hanno cercato in tutti i modi di pompare su questa nuova, diciamo, questa tecnologia basata sul motion capture sotto l'acqua. Ma che cazzo se ne frega? Non è la sceneggiatura e tutto quanto non è all'altezza, non lo giustifica. Per farvi capire, lo stesso film... Quando voi vedete questo film, vedete un intero film in computer grafica con qualche essere umano quella. Ma non facevi prima a fare un cartone animato? La stessa storia, se tu l'avessi fatta a cartone animato... avrebbe fatto schifo uguale, ma almeno ti risparmiavi anni di fatica, perché il film è stracolmo di elementi super mega dettagliati, in cui si vede che dietro a ogni singolo elemento c'era uno staff di persone che l'ha pensato e che ha sofferto per realizzarlo. Ripeto, ci hanno riguadagnato, quindi... la loro sofferenza è stata riguadagnata dal punto di vista monetario, ma da un punto di vista artistico, sensato, per me è un film del cazzo scadente. Il primo film già aveva una storia che era già banale e già era stata vista un milione di volte, quindi vediamo in Pocahontas, in Balla coi lupi e tutto quanto, ossia la classica storia in cui c'è un pianeta, gli esseri umani, in questo caso i cattivi, vanno a invaderlo, lì c'è una popolazione che già ci vive e praticamente uno degli esseri umani, come posso dire, si intrufola nel loro ambiente grazie a una tecnologia con cui aveva assunto l'aspetto di uno di loro, e poi mentre vive insieme a loro si capisce che non è giusto che gli altri possano invaderli e cacciarli dalle loro terre, e quindi lotterà assieme a loro contro il proprio popolo, diventando un traditore. Ormai quella storia era bella, perché è una storia bella, ma dopo che l'hai visto un sacco di volte diventa banale. Invece in questo seguito, l'Avatar, la via dell'acqua, la storia è sia banale che quasi inesistente e brutta. Cioè, la storia è proprio semplice, tipo, non si sa perché, dopo che erano stati cacciati gli esseri umani dal pianeta, ritornano nuovamente, ma qua colpo di scena veramente ridicolo. Sono anche oltre ad essere spinti sempre con la motivazione di cercare di conquistare il pianeta perché è pieno di risorse utili, hanno pure la motivazione ridicola di doversi vendicare del traditore, che sarebbe il protagonista, diciamo, uno dei protagonisti. Per cui, oltre a combattere normalmente i tizi nativi del pianeta, hanno pure lo scopo proprio di cacciare quello, di andarlo proprio a prendere, a imprigionarlo. Allora quello capisce che è lui che cercano, lascia tutto l'ambiente formato a forma di foreste e tutto quanto, per cui loro si sono evoluti, quelli del pianeta, in un certo modo, che sono tutti agili e alti e tutto quanto, con la coda sottile e tutto quanto, perché vivono sugli alberi in mezzo alla natura, e lui si sposta in un'altra ambientazione del pianeta, dove c'è un'altra sorta tipo di tribù di altri indigeni del posto che però vivono nei pressi dell'acqua e quindi si sono evoluti in un altro modo, hanno un altro tipo di colorazione e hanno tipo delle diversità nell'aspetto, quindi hanno la coda più fatta a pinna piuttosto che esile e tutto quanto. Lui arriva in quel posto con la sua famiglia, chiede asilo, si inizia ad adattare, quando poi gli umani che lo si stavano dando la caccia lo scovano lì e andranno pure lì a inscenare, quindi, cioè a scatenare la guerra, e lui lì dovrà difendersi assieme agli altri. Una storia semplicissima, banalissima, però che ha, dal punto di vista dell'impatto visivo, ci hanno speso un sacco di soldi, ci stanno miliardi di persone a lavorarci, quindi è ovviamente fatto bene, ma è fatto bene con la forza bruta dei soldi. Cioè, non so come spiegarmi. Ci sono dei film molto più affascinanti di questo, in cui il budget è un centesimo di questo, perché lì non c'era la forza bruta dei soldi e dell'enorme staff di tizi che creano in computer grafica la roba, ma magari c'era lo stile artistico, con delle trovate artistiche che hanno reso quei film, non questo, quegli altri film, magari più evocativi. Perché secondo me, anche se per esempio Avatar primo, che a me non mi era piaciuto più di tanto, c'è gente a cui invece è piaciuto tantissimo, quindi secondo me sarà una questione pure generazionale. Infatti qui entra in gioco un altro aspetto su cui ho riflettuto. Secondo me, le generazioni degli ultimi 20 anni non sono abituati o non amano andare a scoprire il passato. Mentre io normalmente posso tranquillamente andarmi a vedere un film degli anni 50, degli anni 60, stessa cosa, che cazzo ne so, i videogiochi, stessa cosa la musica, ho capito che le generazioni più nuove non lo fanno. Le generazioni più nuove, se non gli propini la stessa cosa già esistente nel passato in una forma nuova rinfiocchettata, loro non si pongono, cioè non sentono la necessità di andarla a scoprire nella forma originaria. Quindi tutti quelli che hanno amato Avatar non hanno mai visto, per esempio, Balla coi lupi con Kevin Costner. Tutti quelli che, per esempio, si sono comprati il remake di Resident Evil 4 per la PlayStation 5, è tutta gente che magari non ha mai giocato quello del GameCube della PlayStation 2. Quindi, grazie al fatto che queste nuove generazioni non vanno alla ricerca di ciò che già esiste, danno la possibilità alla gente di farsi soldi semplicemente riproponendogliele in un formato nuovo. Secondo me è l'unica spiegazione che spieghi come mai film del genere, che non ti raccontano nulla di nuovo, riescono a fare tutti questi incassi. Quindi, per esempio, suppongo che pure i videogiochi, i vari remake, facciano incassi su incassi perché la gente non si va a rivedere quelli vecchi. Per esempio, infatti non si stufa. Infatti, per esempio, io per quale motivo mi sono stufato a giocare quei videogiochi? Perché mi sono accorto che tutti quelli che escono ti danno un'esperienza simile a quella che tu già hai fatto per anni e anni, un milione di volte. Avranno delle caratteristiche nuove, saranno super migliorati dal punto di vista tecnico, ma alla fine, una volta che hai giocato tantissimo tempo a Diablo 2 e poi hai rigiocato a Diablo 3 e ti sei accorto che era tipo Diablo 2, che cazzo c'hai voglia di giocare di nuovo a Diablo 4? È sempre quello, porco cane. Stessa cosa a sti film. Quindi questo grandissimo film, che poi tra l'altro mi ha fatto ridere che un film dove ci hanno speso 460 milioni di dollari ha vinto un solo Oscar, quello ovviamente per gli effetti speciali che gli hanno dato, perché per compassione, perché immaginatevi se non avesse neanche vinto l'Oscar per gli effetti speciali, di sicuro non lo vingeva per la storia e soprattutto per la recitazione, perché vediamo solo pupazzi fatti in computer grafica, ci sarà stato il motion capture e tutto quanto, ma quello che vediamo sono sempre solo pupazzi. Quindi, e vabbè, e poi pure la storia non è neanche evocativa, quindi non è, mentre nel il primo film c'era una guerra che poi alla fine quelli riescono a cacciare via dal pianeta gli esseri umani, qua non c'è neanche una vera finale. Si vede proprio che necessita di altri film per appagare lo spettatore nell'idea più generale della storia, perché gli esseri umani vengono vinti in quella battaglia, ma non vengono cacciati di nuovo dal pianeta. E vabbè, dopo aver visto pure questo film, insieme, questo me lo sono visto da solo, insieme a Irene ci siamo visti Il Sesto Senso. Ci siamo visti perché ho giocato sulla solita questione che quando c'è un film fatto bene, quindi non come questo, ma un film fatto bene che entra nella storia, non perché ci hanno speso tantissimi soldi, ma perché la trama è bella, perché la recitazione è fatta bene, come Il Sesto Senso, purtroppo comunque sono film basati su un colpo di scena che ribalta tutta la situazione, e per cui una volta che l'hai goduto la prima volta e poi ti è ripiaciuto rivederlo la seconda volta, poi però quell'esperienza meravigliosa non c'è più. Quindi quando uno è Il Sesto Senso se l'hai già visto due volte, tutte le altre volte ti piace, lo apprezzi, però non ti può più meravigliare. Allora il trucco è sempre quello: vedere un film del genere assieme ad una persona che non l'ha mai visto, in modo da godere del suo stupore. Ovviamente non dirle niente mentre lo stai vedendo il film, quindi ti tieni per te, non ti metti a dire guarda qua, guarda, secondo te perché Bruce Willis sta da solo? Secondo te perché Bruce Willis parla solo col bambino? Tutte queste cose. Ti stai zitto, godi tu di come sono stati fatti bene i dialoghi e com'è fatta bene la regia, tutta ben calcolata, con le scene tutte ben calcolate. Godi del suo stupore, dello stupore dell'altra persona che non l'aveva mai visto quando scopre colpo di scena, e poi ti diverti a dire ti ricordi quando abbiamo visto quella scena, e quindi praticamente ti rifai la tua bella esperienza. Infatti questo mi gusta un sacco, è la stessa cosa per esempio successa pure con Fight Club. Quando mi sono visto Fight Club insieme a lei non l'aveva mai visto, ho goduto della sua meraviglia. Il Sesto Senso è un film del 1999 di Night Shyamalan, che sia il regista che lo sceneggiatore, ha incassato tantissimo perché con un budget di 40 milioni, voi pensate, Il Sesto Senso, che tutti amano, è costato 40 milioni. Il seguito di Avatar, che lo vedi una sola volta e ti basta, è costato 460 milioni, è costato 11 volte di più. Praticamente con gli stessi soldi di Avatar potevi creare 11 film tipo Il Sesto Senso. Vabbè, va. Comunque Il Sesto Senso ha incassato 672 milioni e 806.292 dollari. Quindi non so come si fa le proporzioni, non, vabbè, non riesco a fare la proporzione rispetto ad Avatar, però vabbè, lasciamo perdere. E viene ed entra in classifica non tra i film che è incassato di più, quindi qua non si parla di soldi, ma entra in classifica nel 2007 come uno all'80, diciamo uno sta all'89esimo posto tra i migliori film americani nella classifica del 2007, perché non è una classifica definitiva, nel senso che non si sa mai, magari l'anno prossimo esce un film migliore e questo viene scalato. Non vi dico di più nella trama e soprattutto il colpo di scena, perché magari se c'è qualcuno che non l'ha mai visto è proprio un peccato mortale rovinargli la sorpresa. Un altro film che invece quest'altro mi sono visto da solo è un film di fantascienza che si chiama Deus, o anche considerato in italiano Deus la sfera nera, del 2022. Il regista è Steve Stone, che è sia il regista che lo sceneggiatore. Vi dico subito che è un film di merda, vi dico subito il motivo per cui l'ho visto, non lo so, non, questo film io l'ho visto a scatola chiusa senza sapere niente, se non una brevissima sinossi, cioè sapevo che era un film di fantascienza, sapevo che era ambientato su un'astronave, ma non avevo visto né trailer né niente. Se l'avessi visto un trailer, di sicuro non avrei visto il film, perché il film è veramente scadente, è un film manco americano, è un film inglese e ha un seri problemi di sceneggiatura. In realtà l'atmosfera che si respira a inizio del film ti faceva credere, cioè aveva il potenziale per essere un film decente, perché allora, iniziando a vedere il film avverti subito la sensazione di povertà, proprio da una povertà, proprio non so se di budget o di che altro, proprio senti quella sensazione di pochi attori. Tutto ruota su un'astronave, ci sono molte inquadrature, ci sono sempre le stesse location, no? E quindi tu avverti una sensazione tipo, magari questo è il classico film realizzato non con un budget elevato, però tutto si baserà di sicuro sulla storia, no? Una storia affascinante, tipo mantenere alto, diciamo, la qualità del film. Però basta poco per accorgersi che la recitazione fa schifo. Si salvano, se no, due o tre attori. Che poi sono già due o tre attori, colpo di scena, stiamo parlando della metà del cast. Perché è un film di fantascienza dove in tutto ci sono sei persone. Vabbè, abbiamo visto un sacco di film dove il numero delle persone era formato da pochissimi personaggi. Addirittura ci sono i film dove c'è un solo attore. Il problema è che se tu fai un film di fantascienza dove c'è una mega astronave che si sta dirigendo verso l'orbita di Marte, dove è comparsa una sfera misteriosa per indagare, come cazzo fai a creare un equipaggio di una mega astronave formato da sei persone, tra cui uno di questi è una sorta di blogger giornalista? Quando mai sei visto un film di fantascienza dove una mega astronave ha l'equipaggio praticamente tecnico di 5 persone, compreso il capitano? Ma è proprio, non ha senso logico, non ha proprio senso logico. Ma se tu realizzi una missione, compare una sfera nello spazio, è ambientato nel futuro, organizzi una spedizione di esplorazione per indagare su questa sfera. Ci vai con un'astronave enorme, ma vuoi metterci una trentina di tizi? Ci vuoi mettere le persone che faranno bassa manovalanza, gli ufficiali? Vuoi mettere che per ogni ruolo chiave c'è almeno il sostituto, o se non tre? Tipo due pilota, tre ingegneri meccanici, due addetti a che cazzo te ne so? No. Un equipaggio formato da 5 persone più un blogger. E già là capisci che quello che ha scritto la storia non si intende più di tanto di film di fantascienza. Alla faccia di Star Trek, per farvi capire. Però uno dice va bene, però magari la trama mi incuriosisce, si forma una sfera nello spazio e dobbiamo capire chi cazzo, che cos'è, chi ce l'ha messa, che cosa ci rappresenta. Solo che dopo i primi minuti del film ci accorgiamo che accadono degli avvenimenti senza logica e qua rientriamo nello stesso problema di cui vi avevo parlato prima quando vi parlavo del libro di Clive Barker. Se tu mi metti una scena, un indizio, un particolare, quello poi deve avere un senso nell'ottica globale. Non mi puoi fare delle cose ermetiche che iniziano e finiscono senza una spiegazione. Come vediamo, al massimo lo puoi fare una cosa del genere in un telefilm di 10 puntate. Mi fai che un evento che accade in una puntata nasce e finisce in quella puntata, ma in un film non me lo puoi fare. Quindi, per esempio, in questo film accade che il blogger, quindi praticamente su questa astronave, ci sale uno che è tipo uno addetto a prendere notizie e comunicarle su internet. Basta, come se tu partecipi ad una missione importante e hai l'unico scopo di scrivere su Twitter o sul tuo blog personale per farlo leggere a chi vuole conoscere la missione dalla Terra, che già non c'ha senso. Perché se quelli, l'equipaggio dell'astronave, ogni giorno fanno un rapporto ai loro superiori, non lo so, all'azienda che ha organizzato il tutto, all'istituzione che li ha mandati lì, poi ci penserà quella a fornire i dettagli tramite comunicati stampa al resto della popolazione terrestre. Cioè, a che serve che ci stia uno lì che deve scrivere il proprio blog? Vabbè, a parte questo, c'è la scena senza senso che questo impazzisce sempre un po' di più, incomincia, diventa sempre più paranoico, c'ha paura man mano che si avvicina a questa sfera, impazzisce e ammazza uno dell'equipaggio, che già erano in cinque, l'ammazza uno e lui stesso poi viene ucciso per difesa dal capitano. Questo evento tu ti aspetti che abbia un senso? No. È una cosa che non ha senso, è una cosa fine a se stessa. Cioè, non è che lui è impazzito perché è stato infettato da qualcosa o che ha un che molto probabilmente poi più in là capiterà anche ad altri. No, è un evento che inizia e finisce così. Un tizio che non ha senso nell'equipaggio impazzisce, diventa paranoico, impazzisce, ammazza un altro dell'equipaggio. Basta, stop. Poi le vicende strane continuano. Quando finalmente l'astronave si avvicina a questa sfera, scendono a esplorarla tre tizi. Il secondo ufficiale, come si chiama? Il braccio destro del capitano. E vabbè, e qua ci sta. Ci posso pure credere, perché tanto lei è una protagonista, che poi la mia cosa che mi piace è che lei ha sui 50 anni, raramente si vede una protagonista femmina sui 50 anni. Ci sta, di sicuro non può scendere il capitano, quindi ci va il suo vice. Poi però, insieme a lei scende il timoniere, suppongo che sia il pilota della navicella, e un altro che è tipo l'ingegnere meccanico, quello addetto ai motori, alle cose. Ma io dico no, ma quando cazzo mai si è vista una cosa del genere? Una mega astronave enorme, dove l'equipaggio è formato da 5 persone, dove uno è morto, quindi sono in 4, 3 di questi scendono per esplorare una sfera aliena. È tutto senza senso. Sembra proprio le cose fuori dalla logica. Poi che cosa si scopre? Che su questa sfera c'è una sorta di portale dove, entrando nel portale, si accede ad una sorta di paradiso perché la sfera stessa definisce se stessa Dio. E quindi le curiosità, le domande, i quesiti, e questo è il Dio reale, questo è il Dio che abbiamo sempre pregato, una sfera. Poi si scopre che sul pianeta Terra si sono formati un sacco di questi portali che conducono, la sfera stessa dice, in paradiso. Allora, c'è la protagonista che vuole investigare sulla vicenda, non gli basta quella semplice esplorazione, vuole studiarsela meglio, ma il capitano vuole ritornare indietro con l'astronave. Allora lei non capisce il comportamento del capitano, dice: cavolo, siamo arrivati fino a qua e mo ritorniamo indietro, non abbiamo ottenuto nessuna risposta alle domande. E lì si capisce che c'è qualcosa di strano, e poi c'è lo spiegone, il classico spiegone lungo, dove tutto viene spiegato, e dalla spiegazione si capisce che tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento non ha assolutamente senso logico come è stato raccontato. Si scopre che tutta la missione è un bluff, e che in realtà la sfera non è aliena, ma è stata messa dai governanti terrestri, e che tutta la missione serve semplicemente per far credere ai terrestri rimasti sulla Terra che si era formata questa sfera e che loro avevano mandato qualcuno a investigare, ma in realtà era tutto un bluff, perché lo scopo originario era che a causa della sovrappopolazione, perché non mi ricordo quando cazzo è ambientato il futuro, comunque sul pianeta Terra è stato tipo 10 miliardi di persone se non di più, a causa della sovrappopolazione avevano capito che l'unico modo per sopravvivere sul pianeta Terra è decimare i terrestri. Allora, come ucciderli? Praticamente facendo credere che Dio creasse dei portali per raggiungere il paradiso, ma in realtà erano tipo dei portali per suicidarsi, in modo tale che chi voleva di sua libera iniziativa raggiungere il paradiso e passare entro i portali in realtà si moriva, e chi non ci passava non lo sapeva, in modo tale che in questo modo si sarebbe risolto il problema della Terra. È una spiegazione talmente senza senso. Allora tu, se ti devi inventare una cosa del genere, che cazzo fai? Una missione spaziale? Allora, se voi vi ricordate 3 anni fa con la faccenda del Covid, noi abbiamo imparato una lezione fondamentale, che gli esseri umani, qualsiasi cazzata tu gli racconti attraverso la televisione, ci credono. Non è che devi inventarti una missione spaziale per creare una sfera in modo tale che i terrestri, vedendo il telegiornale, capiscano che è arrivato Dio. Se la potevano inventare molto più semplicemente la cosa. Bastava inquinare l'acqua. Inquini l'acqua con cui la maggior parte della popolazione beve, e la decimi. Se lo scopo è uccidere la popolazione terrestre, non è che cambia niente se ti inventi che c'è un portale per il paradiso, quando in realtà è un mezzo per farli suicidare o li ammazzi direttamente, non è che cambia più di tanto. Quindi tutto il film non ha, si basa su sta cazzata della finta missione. Quando la protagonista conosce la verità, decide di ritornare sulla Terra, sbrigarsi a ritornare sulla Terra per raccontarla a tutti. Ma che cazzo serve che la racconti a tutti? Anche perché per ritornare sulla Terra ci avrebbe impiegato tipo 7-8 mesi, mi sembra, se non di più. E quindi ormai avrebbe già, la gente che si doveva suicidare sarebbe già suicidata. Cioè non ha senso. E poi fa esplodere la sfera. Ma che la fai esplodere? Una volta che sai che la sfera non era una sfera aliena, ma era una sfera costruita apposta per fingere una missione che non aveva senso, che ti impegni a farla esplodere? Cioè che te ne frega? Questo si capisce proprio. Hanno fatto un intero film basato su un'idea di base che è una cazzata. E la cosa bella è che in fase di creazione dell'idea di base, in fase di scrittura della sceneggiatura, non si sono resi conto di quando faceva schifo. Cioè, ma io dico, no? Ma in fase di preproduzione di un film, già tu te ne rendi conto. Allora, se tu c'hai una buona sceneggiatura, non è detto che il film esca bene. Perché un film, anche con una buona sceneggiatura, si può sfanculare a causa di una cattiva regia, di una recitazione di merda e di un sacco di altri parametri. Ma se tu parti già in preproduzione che c'è la sceneggiatura brutta, ma dove cazzo vai? Infatti è un film di merda. Vabbè, adesso vi parlo dell'ultimo film e poi la possiamo chiudere qui. Quindi alla fine ho sforato 1 ora e mezza. Mannaggia, oh, si riesce a fare podcast più brevi. All'ultimo film che ho visto, lo volevo vedere insieme a Irene, ma stavolta Irene si è salvata. Ero così incuriosito di vederlo che non avendo la possibilità di vederlo insieme a lei, me lo sono visto da solo e faceva, e non era niente, cioè non era per niente quello che mi ero immaginato, e quindi praticamente si è salvata da un film inutile, cioè non brutto ma senza spessore. Allora, il film di cui sto parlando si chiama Il corsetto dell'imperatrice, un film del 2022, dove il regista è una regista femmina austriaca, Mary Kreutzer. Allora, avete presente una marea di film che si sono stati su quella che veniva chiamata la principessa Sissi, ossia Elisabeth di Baviera? Nell'ultimo secolo ci avranno realizzato una trentina di film sulla principessa Sissi. E questo è l'ennesimo film, però è ambientato, non ci racconta tutta la sua vita, ma si focalizza su un paio d'anni, quando lei praticamente aveva una quarantina d'anni. Lei, ripeto, è quindi una tizia realmente esistita, esistono le foto, esistono i dipinti, ed è Elisabeth di Baviera, ossia l'imperatrice d'Austria e la regina d'Ungheria. Ah, esiste questo film con 7,3 milioni di budget, di dollari di budget, e parla di questa principessa, regina, imperatrice famosa, perché tra l'altro era bellissima e ci teneva molto al suo aspetto fisico. Infatti si dice che nel momento migliore, cioè all'apice della sua bellezza, era alta 1,72, pesava 50 kg e le uniche cose che doveva fare durante la settimana era dedicarsi al suo aspetto fisico, quindi faceva sport, praticava con diversi trattamenti la pelle, la superficie della pelle, i capelli. Si dice che quando si lavava i capelli ci impiegava un giorno, con tutti i vari prodotti, tipo 12 uova, una cosa del genere, ci impiegava un giorno per farsi i capelli. E la sua esistenza, soprattutto all'inizio, ruotava intorno al suo aspetto fisico, anche perché ci impiegava tutte le decisioni politiche, le cose, come posso dire, il ruolo politico e di governo dei territori, della popolazione, ci pensava il marito, che era Franz Josef. Quindi Franz, che cazzo è? Francesco Giuseppe. E quindi il suo ruolo era più, come posso dire, di etichetta, non mi viene il termine per identificarlo con una sola parola, di apparenza, come posso dire. E vabbè, quindi passava le giornate così, senza un vero scopo e tutto quanto. Quando è arrivata ai 40 anni, questo modo di vivere e tutto quanto ha iniziato a farle venire il cosiddetto malumore, ossia, suppongo io, non viene mai detto nel coso, nel film, una sorta di depressione. Depressione intensificata anche da diversi eventi, uno dei quali è che la sua irrequietezza, tipica di chi dopo un po' non sa più che cazzo fa, era tale da indurla a fare, diciamo, delle cazzate, come per esempio svegliarsi di notte e andarsene a galoppare o viaggiare senza tanta organizzazione, tanto che una volta per un viaggio si volle portare a tutti i costi i figli in un viaggio, mi sembra d'inverno, una cosa del genere, una dei quali si ammalò e poi morì. E lì iniziò, secondo me, tutto quello che vi sto raccontando non scompare nel film, perché ripeto, nel film è concentrato nell'arco della sua vita di quando aveva 40 anni, quindi è uno spezzone della sua vita. Però io vi spiego il suo malumore, il motivo per cui nel film appare apatica, depressa, ossessionata dall'aspetto fisico, la cui bellezza, su cui aveva basato tutta la sua giovinezza, se ne stava andando, e in più praticamente gli era morta un figlio e lei pensava che fosse, cioè non lei pensava, era a causa sua, se l'era voluta portare per forza in questo viaggio, quindi sentiva su di sé l'accusa anche da parte del marito, e quindi praticamente Niente, il film ruota, al contrario degli altri film che ci sono stati nel corso del tempo, ricordiamo sono una trentina, che vanno a pescare in maniera romanzata gli aspetti più belli e più favolosi della sua vita, questo si concentra proprio in quel periodo brutto. Il malumore poi viene ulteriormente aggravato con il fatto che lo stesso dottore gli aveva suggerito l'eroina per rilassarsi, poi questa fumava e via dicendo. Quindi praticamente diciamo ci vediamo un film che non ha una vera e propria trama, ma è come un susseguirsi di vicende che ci servono a noi spettatori per empatizzare il più possibile, ma se la fa poco, con questa donna in quel periodo particolare della sua esistenza. Che poi, tra l'altro, qui, quindi è quando c'aveva 40 anni, ma lei morirà a 60 anni, poi manco di malattia o di tumori o cose del genere, ma verrà assassinata da un anarchico. Quindi praticamente non... niente, vediamo questa che deve iniziare a... accettare il fatto che la vecchiaia cioè aveva 40 anni ed era pure bella, stava praticamente sfiorendo man mano. Quindi il film si chiama Il corsetto dell'imperatrice, dove per corsetto si intende più costrizione, come una cosa, un simbolo, un'allegoria, perché alla fine quando lei iniziava un po' a ingrassarsi, la problematica quindi anche del peso, Del fare in maniera ossessiva sport e tutto quanto per rimanere snella, non è che sia proprio il fulcro principale su cui ruota la storia. Quindi il titolo è anche un po' fuorviante. Infatti io sono rimasto fregato con il titolo. Io pensavo, da stupido, da ignorante, anche perché non avevo visto anche in questo caso nessun tipo di trailer, avevo letto solamente la sinossi, pensavo che fosse un film interessante che riguardasse qualche nobile donna, perché a me non me ne è mai fregato niente la principessa Sissi, quindi pensavo che sta cazzo di Elisabeth di Baviera fosse vissuta tipo 4-5 secoli fa, nel passato lontano, e che questa, una volta raggiunta i 40 anni, si era tipo, che ti so, inventata questo indumento, questo accessorio, il corsetto, per nascondere o pensavo più che fosse una sorta di commedia. Invece non c'entra assolutamente niente. Ripeto, è uno spaccato della vita di questa, che riguarda non i periodi più felici della sua esistenza, ma proprio quando era maggiore lo stato depressivo. E quindi niente, purtroppo non è che posso raccontarla meglio la storia, perché ripeto è un susseguirsi di avvenimenti fini a se stessi, che potrebbero tranquillamente in fase di montaggio essere rimossi completamente e non te ne accorgeresti per niente, che hanno il solo scopo di farti vedere come viveva questa donna in quel periodo e il suo malessere. L'unica cosa simpatica è quando verso la fine del film lei capisce che non ce la fa più a reggere l'aspetto fisico e soprattutto a farsi vedere in pubblico sana, perché poi in quel periodo quindi si drogava pure. Allora praticamente comanda a una delle sue assistenti, che praticamente di cui aveva piena fiducia e che la seguivano da moltissimi anni, di sostituirsi a lei nelle manifestazioni pubbliche e tutto quanto, perché lei tra l'altro aveva la curiosità, aveva l'abitudine di coprirsi il viso con un velo nero. Quindi praticamente aveva, si può dire, obbligato una delle sue assistenti a dimagrire per conto suo, quindi a mantenere una dieta ferrea e di vestirsi come si vestiva lei, Tanto c'è la scena pure in cui pure obbliga questa tizia a farsi il medesimo tatuaggio che c'ha lei pure sulla spalla, e di andare lei nelle manifestazioni pubbliche con il velo sulla testa, in modo tale che tutti avrebbero pensato che fosse lei, mentre lei stava tranquillamente in stanza a mangiare e drogarsi, una cosa del genere. Ah, poi non l'ho detto, questa cazzo di Elizabeth di Baviera, cioè tutti i film, è ambientato nel 1877-1878, quindi un secolo prima di quando nascessi io. Quindi non stiamo parlando del passato, dell'epoca antica. Infatti io mi sono stupito, quando vedevo il film, io vedevo che nelle stanze c'era la corrente elettrica. Addirittura ci sono, anche se non c'erano le macchine, c'erano delle scene in cui quando lei galoppava vicino a dei trattori. Ho detto, ma quando cazzo sono stati inventati i trattori? Effettivamente era un secolo prima che nascessi io, quindi praticamente ormai un secolo e mezzo fa. Niente di che. E quindi non c'era neanche quello sfarzo tipico dei film ambientati nelle corti francesi di Luigi, di Re Sole, là, Luigi XIV, no. Era pure abbastanza sobria la ricchezza, quindi palazzoni sì, stanzoni sì, però le scale, i corridoi non erano neanche tanto sfarzosi. E comunque vabbè, un film che non rivedrei e non consiglierei a nessuno. Io direi che per ora vi posso tranquillamente salutare, perché è finita così e mi è finita pure la voce. Ci sentiamo la prossima volta. Non vi dico neanche cosa inizierò a leggere, perché non è detto che riesca a finirlo per la prossima volta. Sto diventando pigro nella lettura, leggo più lentamente. Alla prossima.